No, dicevo, è molto bello per me il fatto di lavorare essenzialmente in diocesi con coloro che non si sposano, quindi con la vita consacrata. Però questo è proprio il fattore che aiuta a capire che chi vive la missione è una realtà plurale di vocazioni, e questo secondo me è un primo fattore interessante che voi rappresentate, no? Cioè il vero, diciamo, per usare un'espressione un po' forte, il vero soggetto dell'azione pastorale è una comunione di vocazioni diverse. Ecco, questo è il fatto che la vostra presenza anche abbia questo aspetto, come dire, strutturale, istituzionale, sottolinea esattamente questo, cioè che non è facoltativo il fatto che il soggetto della pastorale è un soggetto di comunione, eh? E il fatto che ci siano in modo, anche in modo istituzionale, sempre più preciso l'idea di famiglie missionarie a chilometro zero, secondo me dice questa cosa qua, che si fa pastorale, si vive la missione come un soggetto che è fatto di forme plurali di vocazione. Bene, io in realtà avevo preso un testo della scrittura come base, che era tratto dal primo capitolo della lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi, cioè il titolo generale dell'incontro, infatti l'avevo pensato così, no? Sono persuaso che colui che ha iniziato in voi quest'opera la porta a compimento. Che mi sembrava un modo per indicare un cammino che continua, no? Però vi leggerei tutto il passaggio, se poi lo volete riprendere, il primo capitolo della lettera ai Filippesi, dal versetto 3 al 7. Allora, rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. Sempre quando prego per tutti voi lo faccio con gioia, a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Sono persuaso che colui che ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto del resto che io provi questi sentimenti per tutti voi, perché vi porto nel cuore. Sia quando sono in prigionia, sia quando difendo e confermo il Vangelo, voi che con me siete partecipi tutti della grazia. Questo è il brano che io ho pensato da tenere come riferimento. Allora, comincio a fare qualche considerazione sul brano a partire dalla, come dire, dalla bellezza della vostra presenza qua. Allora, innanzitutto il rendimento di grazie da parte di San Paolo pensando a questa comunità. Credo che questo sia un atteggiamento interessante, decisivo per leggere anche la vostra esperienza. La gratitudine per l'altro, la gratitudine per gli altri con cui si lavora insieme. Penso che avere il senso della gratitudine sia una cosa molto bella in un lavoro come nell'esperienza che state vivendo. Quando si incontra una persona grata, questo allarga il cuore. La gratitudine è l'opposto del lamento. Il lamento blocca, trattiene, complica e alla fine ferma, cioè non porta a compimento, come dice Paolo, no? Il lamento non compie mai. Non bisogna censurare il lamento, ma bisogna scioglierlo, farlo diventare domanda, apertura, condivisione, perché come tale invece blocca, chiude. La gratitudine invece è relazione. È interessante, quando si rende grazie a qualcuno, no? In genere non si ringrazia se stessi, no? Si ringrazia l'altro, si ringraziano gli altri, si ringrazia Dio, perché la vita è per quello che accade, il percorso che stiamo facendo è un dono di Dio. La riconoscenza è gratitudine, ma è anche riconoscenza, cioè riconoscere un dono. Allora, questo sentimento potente possiamo averlo gli uni verso gli altri. E lo si può avere in famiglia, perché la famiglia è il luogo originario della gratitudine, cioè della relazione, e in questo luogo originario appunto dell'alterità. Penso anche al momento in cui vi ho incontrato a settembre. Ecco, il mio primo impatto con voi, per esempio, a me ha generato proprio un profondo senso di gratitudine, di gioia, perché ci siete e perché io ho un'immagine di voi proprio molto lieta. come dire, amate l'amore, amate Cristo e il suo Vangelo, amate il popolo di Dio e la vostra vita in questo senso è un amore fecondo per i figli che il Signore vi ha dato e che sentiamo così come gioiosamente vivaci, no? E perché la vostra testimonianza di vita cristiana è feconda, perché genera vita anche nel cuore di chi vi incontra, no? Ecco, immagino che anche voi, per voi ci siano affanni e difficoltà, ma vedervi come famiglie missionarie chilometro zero fa pensare che in voi prevalga la gioia, la gratitudine, non il lamento. Ecco, poi San Paolo ci aiuta ulteriormente. Sempre quando prego per tutti voi lo faccio con gioia, a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo dal primo giorno al presente. Allora, questo è il secondo aspetto. Ecco, un motivo della gioia mia, della Chiesa, è la vostra cooperazione al Vangelo. Famiglie missionarie, chilometro zero. Questa frase mi sembra che legga bene la vostra esperienza. Cioè, la Chiesa vi ringrazia con gioia per la vostra cooperazione. Dal primo giorno, e qui possiamo pensare al fatto che tra voi questa esperienza ha un antecedente. Un inizio, per esempio, nella Missio ad Gentes, che qualcuno di voi ha vissuto, poiché avete avuto occasione di trascorrere mesi, anni in missione, nel senso proprio che avete lasciato per un tempo la vostra terra di origine, per lasciarvi mandare. L'esperienza presente, quella che fate ora, è una continuità. In questo senso mi sembra che permetta di parafrasare San Paolo, no? Che dice: la vostra cooperazione per il Vangelo dal primo giorno fino al presente, cioè da quell'antecedente che vi ha mosso, vi ha fatto fare una certa esperienza missionaria, fino alla quotidianità dell'esperienza che state vivendo adesso. L'esperienza presente costituisce una continuità con quello che potete aver vissuto prima. Ecco, qui San Paolo inserisce una frase di grande portata: sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento. Cioè, San Paolo parla di una persuasione, di una convinzione, di una speranza certa, una speranza affidabile, che riguarda quello che vede vivere dalla comunità di Filippi, dalla loro cooperazione. Cioè, c'è il riconoscimento di un inizio di grazia, perché è accaduto di iniziare, c'è stato il dono di Cristo, un carisma, come dono dello Spirito, che ha permesso di iniziare un'opera buona in noi. L'opera buona è la vostra vocazione, è la vostra missione, cooperando alla diffusione del Vangelo, cioè all'evangelizzazione. Allora, la parola inizio, secondo me, è una parola molto bella da tenere presente. È una parola, secondo me, bellissima del vocabolario cristiano, ma è anche una parola bellissima dal punto di vista umano. Pensate a quando qualcosa comincia, inizia. Quando è iniziato un amore, quando è iniziato il vostro amore, che ti prende la vita, quando nasce un'amicizia, quando nasce un figlio, inizio di una vita, quando nasce un'intuizione, per esempio l'intuizione di un'impresa, o pensate a quando è nato il vostro amore e quando è diventato l'indicazione di un compito per la vostra vita. Quando vi è nata, per esempio, la possibilità di lasciarvi mandare in missione, quando l'avete intuito, colì è la grazia dell'inizio, no? E lo avete fatto insieme come famiglia. Ecco, l'entusiasmo dell'inizio è impagabile. L'inizio è una parola così bella perché ha, in un certo senso, ha il sapore della grazia, cioè di un dono che non è che deduci da un progetto innanzitutto. Solo lo stupore, la gratitudine può corrispondere alla grazia di qualcosa che inizia. Per qualche cosa che ti trovi addosso e che capisci ti viene da un altro. Allora, la persuasione circa il compimento, di cui dice Paolo, ha la sua radice nel fatto che è Cristo che ha iniziato. E se lui ha iniziato, allora lui porterà anche avanti, no? Porterà compimento. Come a dire, se fosse solo una cosa nostra, non ci sarebbe persuasione del compimento, sarebbe un tentativo, ma non un inizio. Questo riconoscimento, secondo me, ha una serie enorme di implicazioni per la dinamica della vita spirituale di questo cammino, per il cammino delle famiglie missionarie a chilometro zero. Infatti, la domanda di oggi è: come le cose che state vivendo possono proseguire secondo la dinamica di una vita secondo lo Spirito, che è propriamente l'esperienza cristiana, l'esperienza umana investita dalla grazia. Diciamo subito che esiste anche un'altra parola bella, come la parola inizio, come la parola cominciare. Secondo me l'unica parola che tiene la bellezza, l'entusiasmo della parola inizio, della parola cominciare, è la parola ricominciare, quando le cose ricominciano. Questa è in qualche modo il cuore della dinamica spirituale del cammino che continua. Cioè il segreto della continuità è che riaccade l'inizio, che le cose ricominciano. Qui si potrebbero citare degli autori antichi, nuovi, contemporanei, che indicano come la dinamica della prosecuzione, la dinamica del compimento, in qualche modo è riscoprire che quell'inizio lì riaccade. No? Per esempio, in mente due citazioni, forse abbastanza note perché le ho sentite fare da parecchie parti. Una viene da un padre della Chiesa, San Gregorio di Nissa, che è uno dei grandi padri della Cappadocia, uno di quelli che più ha meditato sullo Spirito Santo, interessante. Lui dice che il progredire nel cristiano va sempre da un inizio a inizio. Bello questa cosa di cogliersi sempre per nuovi inizi, perché questo è proprio dello Spirito, no? Che ti fa sempre come ricominciare. Poi invece una citazione decisamente laica è quella di una filosofa del secolo scorso, la discepola di Heidegger, questa Hannah Arendt, che è un po' in polemica con Heidegger, diceva che l'uomo, anche se muore, in realtà non è fatto per morire, ma per cominciare sempre. Noi siamo fatti per incominciare. Ecco, tutto questo può forse spiegare la persuasione di Paolo, che pensa come l'opera che Cristo ha iniziato in voi e che è una collaborazione alla diffusione del Vangelo, possa arrivare al suo compimento, perché è sempre un ricominciare, un ritrovare la grazia dell'inizio che si dilata, che investe la nuova circostanza nella quale la provvidenza vi ha messo. Questo vuol dire che domandarci come il cammino possa proseguire non vuol dire fare un programma di perfezionamento, ma come aiutarsi a trovare questo assetto giusto in quello che facciamo, perché questa dinamica della vita spirituale possa appunto progredire. Proviamo allora, questo è un po' il primo punto, come dire, un po' l'introduzione, era un po' un commento a questo brano di San Paolo che mi sembra interessante. Allora adesso io riprenderei alcune delle domande che ci eravamo fatti, o meglio, che prima avevate fatto voi a settembre, a cui io avevo cercato di dare una prima risposta. Io ve le ricordo queste domande, perché secondo me è utile tenerle presente. Famiglie missionarie chilometro zero, quale contributo possono dare al riannuncio della buona notizia nella Chiesa e nelle singole comunità? E poi mi avevate chiesto, come lavorare insieme per dare volto a quella chiesa lieta, col volto di mamma che comprende, accompagna e accarezza, le parole di Papa Francesco, e poi quali elementi spirituali coltivare e far crescere come coppie, famiglie, come gruppo, e su quali aspetti vigilare. Allora, c'erano due punti che avevo messo all'inizio, a settembre, che vorrei riprendere e commentare un po', ad approfondire. La prima constatazione è quella a cui ho fatto riferimento anche prima, cioè voi, molti di voi, avete vissuto un'esperienza missionaria ad gentes, secondo diverse modalità, per periodi più o meno lunghi, ed avete riconosciuto in questa esperienza un fattore significativo sia per l'aiuto che avete potuto dare alla Chiesa, in quella circostanza, sia in riferimento alla vostra vocazione come famiglia e prima ancora appunto come coppia. È importante arrivare fino a questo livello di implicazione. L'essere famiglie missionarie vi ha fatto crescere come famiglie, come coppia, cioè come modo di vivere la vocazione al matrimonio e alla famiglia. Questo è un primo elemento fondamentale. L'altra cosa importante è il fatto che voi spesso siete appartenenti a realtà carismatiche, comunque venite da esperienze carismatiche con una significativa valenza ecclesiale. Questo vorrei provare ad approfondirlo un pochino. Attingete nutrimento o avete attinto nutrimento per la vostra vita personale di coppia ad un carisma condiviso. Associazione, movimenti, nuove comunità, laici in rapporto con istituti di vita consacrata, Pime, Comboniani, Francescani. Nello stesso tempo, l'esperienza di essere famiglie missionarie a chilometro zero non si presenta però come tale, come un'opera di questi carismi. Qui c'è un aspetto istituzionale delle famiglie missionarie a chilometro zero. È molto importante cogliere questa relazione tra l'appartenere ad un'esperienza animata da un carisma condiviso e il mettersi a disposizione, sottolineo questa frase, mettersi a disposizione di una presenza di chiesa in un particolare territorio, appunto come è la parrocchia, che è una struttura istituzionale della pastorale della chiesa. È chiaro che ciascuno porta in questo impegno ecclesiale il bagaglio della propria esperienza con le sue caratteristiche, ma non per fare un'opera propria, ma appunto per mettersi a disposizione, al servizio dell'opera, diciamo così, di un altro, che in questo caso è proprio la diocesi. A mio parere questo indica un'espressione di grande maturità di un'esperienza spirituale, di un'esperienza carismatica, che oltre ad avere opere proprie, giustamente a pieno diritto, può esprimersi in persone che collaborano in una struttura di tipo istituzionale, come è la parrocchia. Avevo fatto a settembre un'analogia, forse vi ricordate, con i cosiddetti religiosi affidatari di parrocchie, no? Appunto. I francescani non devono fare la parrocchia dei francescani, devono fare la parrocchia della diocesi, ma lo fanno con il loro bagaglio di esperienza spirituale, così per i salesiani, così per i gesuiti, eccetera. Mettono la propria esperienza spirituale, il proprio carisma, a servizio della parrocchia e quindi a servizio di una realtà istituzionale della Chiesa. Così voi collaborate con una realtà che è propria della Chiesa di Milano e lo fate con quello che voi siete, come famiglia, con le caratteristiche spirituali che il Signore vi ha donato. Allora, qui, secondo me, questo ci permette di approfondire un pochino il tema che avevo solo accennato l'altra volta, sulla questione che i carismi, le esperienze spirituali e la dimensione istituzionale della Chiesa sono in realtà non giustapposte, ma sono coessenziali. Cioè si appartengono vicendevolmente. Cosa vuol dire questo dal punto di vista dell'esperienza che si sta facendo? Vi avevo rimandato al testo Iuve Nescit Ecclesia, che è un brevissimo testo, forse uno dei più brevi che il Magistero della Chiesa ha diffuso negli ultimi tempi, fatto nel 2016. Sono 24 punti. Una cosa molto semplice, cioè no, il testo non è semplicissimo, però vuol dire è breve ed è concisa sui punti essenziali. Qui si parla appunto di doni gerarchici che si riferiscono alla grazia sacramentale dell'ordine, che però non possono essere adeguatamente esercitati se non assumendo pienamente la ricchezza dei carismi che lo Spirito suscita nella Chiesa e viceversa. In questo senso vorrei guardare alla realtà delle famiglie missionarie, chilometro zero, come ad un fenomeno ecclesiale di grande interesse. Secondo me c'è una grossa promessa dentro questa cosa qua, che adesso è come sta venendo fuori, ma che secondo me, ha una potenzialità molto più grande di quello che stiamo vedendo noi in questo momento. Perché? Perché è una forma di realizzazione di questa coessenzialità. Per questo, secondo me, è un elemento molto interessante. Cioè, di fatto, nella vostra esperienza si realizza questa coessenzialità tra doni gerarchici, dimensione istituzionale della Chiesa e dimensione carismatica, dimensione di un'esperienza spirituale. Appunto, le famiglie chilometro zero di per sé non hanno, almeno in questo momento apparentemente, un carisma proprio come tali. Siete molto diversi tra di voi, almeno ho avuto la possibilità di conoscere un pochino più da vicino alcuni di voi. Come dire, è una cosa molto bella che sia una realtà assolutamente plurale. Cioè avete esperienze spirituali molto diverse, avete carismi diversi. Piuttosto, appunto, voi siete una collaborazione, un servizio, una diaconia condivisa in cui si esprime questa coessenzialità della dimensione carismatica alla vita e alla missione della Chiesa. Qui c'è un elemento che oggi mi sembra importante riprendere nel nostro incontro. Voi partecipate appunto ad una presenza istituzionale della Chiesa, ma lo fate non in forza del ministero ordinato che voi non avete, ovviamente, ma in forza di un'esperienza spirituale che vivete e che vi anima a vivere la vostra vocazione battesimale. Cioè voi in un certo senso partecipate alla dimensione istituzionale della Chiesa non perché siete ministri ordinati, ma in forza di un carisma che vi fa vivere profondamente il vostro battesimo e il sacramento del matrimonio. È a questo titolo che entrate, come dire, in una dimensione istituzionale della Chiesa. Qui uso la parola carisma, esperienza spirituale, nella sua accezione più ampia. Ciascuno è mosso da un dono carismatico che può essere più o meno condiviso dall'essere in un movimento, in un'associazione, oppure anche semplicemente un riferimento ad un'esperienza spirituale che ha mosso la vostra vita, magari attraverso l'amicizia con un frate, con una suora, con un sacerdote, che però vi ha mosso, appunto, vi ha fatto guardare in un modo diverso al vostro battesimo, al vostro matrimonio, al vostro essere famiglia, come una possibilità che matura in una forma di disponibilità. Qui permettetemi ancora una osservazione. Uno dei temi fondamentali, quindi secondo me, per questo dico che secondo me ha dentro una grossa promessa quello che voi state vivendo. Un'osservazione forse un pochino tecnica, ma forse può essere utile. Secondo me uno dei temi fondamentali del Concilio Vaticano II è stato proprio quello di riscoprire una visione di Chiesa in cui fosse riconosciuta radicalmente l'importanza dei carismi, intesi come quei doni personali o condivisi che lo Spirito distribuisce nella Chiesa per l'utilità comune. Il testo fondamentale è la Lumen Gentium. Allora, questo testo vale proprio la pena rileggerlo in toto, perché è una bellissima immagine della Chiesa, no? Che emerge proprio come maturazione di un cammino storico della Chiesa, questo testo del Vaticano II. Ma è importante, leggetevi il punto 4 e il punto 12. Vi leggo solo un versetto del punto 12, dove, come dire, secondo me siete proprio implicati voi direttamente. Qui si dice: inoltre lo Spirito Santo non si limita a santificare, a guidare il popolo di Dio per mezzo dei sacramenti e dei ministeri. Qui si intendono i ministeri ordinati, e ad adornarlo di virtù. Dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali con le quali li rende adatti e pronti ad assumersi vari incarichi e uffici utili al rinnovamento e alla maggiore espressione della Chiesa. Cioè lo stesso Spirito che agisce nei sacramenti, nei ministri ordinati, ha un'altra modalità di agire dentro il popolo di Dio, che è quello di suscitare dei carismi dove le persone, vuol dire, a partire da questa esperienza, si rendono disponibili per assumere degli incarichi all'interno della struttura della Chiesa. Questo siete voi. Siete una modalità di questo. lo stesso spirito che agisce nei sacramenti, come dire, ha agito nel mettervi nel cuore il desiderio di questa esperienza. È lo stesso spirito. Ora, poi sarebbe interessante dire che la dimensione carismatica della Chiesa è stata di fatto molto sottaciuta nella storia della Chiesa, di fatto a partire dai primi secoli cristiani. Anzi, in un certo senso, se voi andate a leggere la lettera ai Romani e la prima lettera ai Corinzi di San Paolo, il capitolo 12, dove parla dei carismi, si capisce molto bene che anche nella prima comunità c'erano un po' di problemi nel rapporto tra i carismatici, tra virgolette, e la vita della comunità cristiana. Cioè una certa tensione, come dire, si può notare. Perché? Perché un carisma lo si può usare male. Un carisma lo si può usare anche contro la comunione. Non è assolutamente automatico che tu sai vivere bene un carisma che ti è dato. Che è ovviamente una contraddizione, perché il carisma ti è dato per edificare gli altri, no? Esiste poi una tensione lungo la storia della Chiesa che ha opposto un po' gli spirituali, i carismatici da una parte e l'istituzione dall'altra. Soprattutto quando gli spirituali, in forza appunto del proprio carisma, si sono sentiti in grado di emanciparsi dalla struttura della comunità, dei sacramenti, dall'autorità della comunità e persino anche dalle scritture canoniche, dai Vangeli, per riferirsi per esempio a delle scritture solo per iniziati. Senza utilizzare la parola carisma, qui faccio un riferimento a un passaggio della storia del Medioevo che può essere utile sull'intendimento dei carismi. Senza usare questa parola, per esempio, la teologia scolastica aveva cercato di precisare che ci sono due modi con cui la grazia agisce nella Chiesa, no? C'è una grazia che è quella che ti salva, che è quella che ti viene appunto dai sacramenti, dal battesimo, la grazia santificante. Poi c'è un'altra grazia che lo Spirito Santo ti dà gratuitamente, ed è quella che, come dire, ti è data per l'edificazione comune. Allora, i medievali distinguevano, dicevo, c'è una grazia che ti rende grato, cioè quella che ti santifica, e c'è invece una grazia che ti è data gratuitamente, grazia gratis data, un dono che ti è dato a te perché tu con questo dono aiuti gli altri a crescere. Questa distinzione aveva lo scopo di dire, guarda che se tu hai un dono carismatico, questo non vuol dire che tu sei a posto, basta che vivi quel carisma lì e sei a posto, perché tu puoi avere un dono carismatico e non vivere la carità, per esempio. Ma questo serviva per dire, anche se hai un dono carismatico, questo dono lo devi mettere dentro la vita della Chiesa, non puoi costruirti un percorso in antitesi o parallelo. Questo schema è stato utile soprattutto nel secondo millennio, perché appunto ha detto, non è che uno in forza del carisma va avanti per suo conto, come se potesse essere, come dire, quello che Papa Francesco oggi chiama il rischio della autoreferenza dei carismi, no? Dove uno dice, io siccome ho questo carisma sono a posto, no? Ecco, qui è stato il grande lavoro invece che ha fatto il Concilio Vaticano II, cioè proprio l'idea della coessenzialità, che non è nemmeno l'idea che i doni carismatici siano paralleli, ma che devono giocarsi dentro la dimensione istituzionale della Chiesa. Perché da una parte potremmo dire i doni, quelli istituzionali, sono quelli che garantiscono e custodiscono il dono oggettivo della salvezza, ma la dimensione carismatica va a indicare quei doni che liberamente lo Spirito distribuisce, perché nella Chiesa ci sia sempre la capacità di vivere personalmente e comunitariamente in modo pienamente personale quello che viene trasmesso nella Chiesa. Vi leggo un solo passaggio della Juvenescit Ecclesia, questa lettera che è stata fatta un anno fa, dove si dice: i doni carismatici sono distribuiti liberamente dallo Spirito affinché la grazia sacramentale porti frutto nella vita cristiana in modo diversificato e a tutti i suoi livelli. Essendo questi carismi soprattutto adatti alla necessità della Chiesa e destinati a rispondervi, attraverso la loro multiforme ricchezza il popolo di Dio può vivere in pienezza la missione evangelizzatrice, scrutando i segni dei tempi ed interpretandoli alla luce del Vangelo. E così conclude: i doni carismatici muovono i fedeli a rispondere in piena libertà in modo adeguato ai tempi, al dono della salvezza, facendo di se stessi un dono d'amore agli altri, una testimonianza autentica del Vangelo di fronte a tutti gli uomini. Allora, la coessenzialità vuol dire che tutto quanto viene obiettivamente trasmesso, parola di Dio, sacramenti, tradizione nella Chiesa, deve muovere la mia libertà, la libertà di ciascuno a rispondere, a testimoniare, a edificare la vita comune, a sostenere la missione della Chiesa. Un'altra declinazione che forse può essere utile: quando il Concilio si mette a parlare dell'importanza dei carismi, e lo fa dopo secoli che non si parlava più di questa cosa, nei documenti ufficiali, lo fa nel capitolo secondo della Lumen Gentium, che è quello dedicato al popolo di Dio. E questo punto 12 è interessante, perché nello stesso punto il testo fa riferimento a due caratteristiche fondamentali di tutti i fedeli. Uno è l'idea del sensus fidei, cioè in realtà qui il Concilio, il testo sta parlando della dimensione profetica del popolo di Dio. Anche questa è una roba interessante. Cioè che attraverso un'esperienza come quella che state vivendo voi, c'è una dimensione profetica che sta venendo fuori del popolo di Dio. E questa dimensione profetica si attesta innanzitutto nell'idea del senso della fede. Il senso della fede è come una sensibilità spirituale che ci abbiamo tutti per il dono del battesimo. Poi la si può, come dire, far crescere, la si può mortificare, la si può lasciare in un angolo. Il senso della fede è quella cosa che ti fa riconoscere a pelle che una roba così è vera, che una cosa così edifica, che una determinata esperienza è utile per la vita della Chiesa oggi. Il senso della fede è come una specie di fiuto, per le cose autentiche, per le cose del Vangelo, ed è soprattutto qualcosa che si gioca quando ci sono i grandi cambiamenti di epoca, no? Dove la sensibilità della fede ti aiuta a capire, per esempio, se c'è da rischiare una nuova forma di vita cristiana, se c'è da rischiare, per esempio, un'esperienza come quella che voi state vivendo, no? E in questo senso, al sensus fidei, al senso della fede, si inserisce anche il fatto di doni carismatici che lo Spirito può muovere e suscitare. Un ultimo punto su questo, poi magari possiamo anche già fare una, visto che non mi avete interrotto voi, comincio a interrompermi io, no? Vorrei dirvi questa cosa: non bisogna dimenticare che questa riflessione sui carismi si è imposta di fatto nella Chiesa, proprio a cominciare dal fatto che lo Spirito di fatto ha suscitato nella Chiesa dei carismi assai diversi e condivisi nell'ultimo secolo, possiamo così dire, in modo particolare, che hanno dato anche origine ad associazioni e movimenti di vita cristiana. Con un nota bene, però: questi carismi non sono legati immediatamente allo stato di vita consacrata, ma hanno riguardato essenzialmente il battesimo. A me piace di dire, poi non so se la cosa è condivisibile, ma che la dimensione carismatica nella Chiesa, anche quando non se n'è più parlato per secoli, è stata mantenuta viva un po' dalla vita consacrata, di fatto. Perché la vita consacrata non è un sacramento, è un carisma. Per cui, bene o male, anche quando nella Chiesa, lungo i secoli, non si è più parlato di carismi, quantomeno c'è stata una forma che non era una forma sacramentale, ma appunto una forma di un dono, di un carisma. Però è interessante che invece questi ultimi carismi, che sorgono, mettiamo, l'ultimo secolo più o meno, non nascono innanzitutto come forma di vita consacrata, ma nascono come forma laicale, cioè di un dono che riguarda innanzitutto la riscoperta del battesimo, la riscoperta del proprio matrimonio, la riscoperta della famiglia. Questo è interessante, cioè che lungo la storia della Chiesa i carismi sono stati quasi sempre accesi nella forma della vita consacrata: benedettini, francescani, domenicani, carmelitani. I grandi movimenti, diciamo così, di carismi sorgono invece nella riscoperta del battesimo, la riscoperta del sacramento del matrimonio come un sacramento che ti può aprire ad una missione inedita. Poi è interessante che anche gli ordini religiosi ci hanno cominciato a ripensare, perché negli ultimi decenni che cosa fanno? Molti ordini religiosi si accorgono che possono condividere il proprio carisma anche con i laici, no? Bisogna dire che su questo i francescani avevano cominciato un po' da tempo, il famoso terzo ordine francescano, già ai tempi di San Francesco, l'idea che quello che lui stava vivendo poteva essere utile anche per gli altri cristiani. Questo breve cenno che ho fatto alla storia fa capire perché vi sono stati anche nei decenni passati, come dire, elementi un po' di turbolenza nella ripresa dell'importanza dei carismi, dove è stata presente anche una certa dialettica, attenzione bene, non solo tra carismi e istituzione, ma anche tra carismi, tra associazioni e movimenti. Appunto, in questo senso Papa Francesco ha parlato del rischio dell'autoreferenza dei carismi. È molto interessante che, per esempio, in questo documento che vi ho citato, Iuvenescit Ecclesia, invece mette profondamente a rapporto i carismi con la Chiesa, con il mistero di comunione, in cui anche stati di vita diversi sono chiamati ad una reciprocità feconda. Nello stesso documento si dice infatti che uno dei criteri per capire l'autenticità di un carisma è la sua capacità di stimare quello dell'altro. Anche perché se tu non sei capace di stimare quello dell'altro, sarà ben difficile che potrai vivere un'esperienza di comunione con un altro carisma, se non lo stimi. Arriviamo così all'esperienza della famiglia missionaria Chilometro Zero, dove sia la coessenzialità tra istituzione e carisma diventa palpabile, appunto voi vi mettete a disposizione di un'opera che ha la forma istituzionale della Chiesa, ma anche la comunione tra carismi diversi tra voi è verificabile. Per questo dico che ha una potenzialità di per sé enorme, perché va a intercettare i due punti fondamentali, diciamo così, dell'ecclesiologia contemporanea: il rapporto istituzione-carisma, ma anche il rapporto dei carismi tra di loro, come esperienza di comunione. E, diciamo, l'altro elemento fondamentale è il rapporto tra stati di vita diversi, cioè di persone che sono sposate, di persone che non sono sposate, come possono essere i religiosi, le religiose, le suore, i frati, e anche i presbiteri, che invece hanno l'ordine sacramentale. Allora, questo che cosa vuol dire? Questo dice che siamo di fronte ad una situazione di maturità che i doni dello Spirito hanno ritrovato in noi Chiesa. Un'esperienza come la vostra mostra come i carismi non possono essere autoreferenti, ma sempre comunionali e missionari. Per questo è probabile che quello che voi state vivendo possa ricadere positivamente anche sulle vostre appartenenze carismatiche. Siete in questo caso chiamati a mostrare un aspetto adulto dell'appartenenza carismatica, come un'appartenenza alla Chiesa e al servizio della missione. Bene, questo era, diciamo, uno degli aspetti fondamentali che volevo comunicare. Poi ci sono anche altri elementi che si possono esplicitare, ma non so se su questo si può già un po' reagire immediatamente, visto che non mi avete interrotto. Adesso do la parola a voi.
Perché stamattina con Suor Enrica, venendo in macchina, avevamo discusso un po' di alcuni aspetti, no? Di quello che è stato ripreso. Ed è proprio il fatto che quando Papa Francesco parlava di ecumenismo, spesso diceva: lasciamo ai teologi decidere su Maria e sui sacramenti, però ecumenismo dal basso e mettiamoci insieme e facciamo qualcosa. Il fatto di fare qualcosa, in questo caso, io lo vivo come quell'apertura, come dire, di credito rispetto ad una stima e ad un non pregiudizio, che mi permette di conoscere nel profondo chi mi sta di fronte, da cui poi capisco la sua spiritualità. Cioè, oggi in macchina si parlava di alcuni, come dire, marchi identitari, non so, Mato Grosso, cacciavite a martello, no? Per esempio, cioè, fare, smontare, fare. CL dal linguaggio, tre parole, no? L'avvenimento, Cristo, la libertà. E allora, quando uno parte anche con le migliori intenzioni, però nella relazione in cui due vite, due carismi si, si conoscono, spesso parte il pregiudizio perché tu sei così, ma io di qua. Invece la bellezza di questo cammino, secondo me, viene dal fatto che prima ancora di arrivare a capire dove veniamo, o che linguaggio abbiamo, che sensibilità abbiamo, c'è qualcosa che ci accomuna e in questo fa nascere una relazione e c'è una stima che ci poi, come dire, libera da ogni tipo di pregiudizio che ti fa fatica ad entrare, no? Perché in effetti chi è portatore di un carisma spesso vive questa dimensione, sì, ma io sono meglio, o a me, dalle parti mie è più bello, o quello che vivo io è più interessante. Ecco, una cosa che secondo me si parlava molto bene di è proprio questo, cioè il fatto di, come quando è capitato anche nelle preparazioni missionarie, quando si era al CUM, il fatto che tutti ci stavamo preparare per partire era l'elemento che faceva dialogare con Boniani, Consolati, Pimini o Francescani in una maniera fraterna, senza partire ma io farò, ma da me è successo, ma io di qua. E questo è bello, è un elemento, diciamo, didattico forse, per fare entrare in comunione le persone, cioè unirsi per fare qualcosa, conoscersi, crescere nella relazione, nella stima, e poi dopo non diventa un problema da dove vieni o a quale santo appartieni, ecco. Quindi è una risonanza rispetto a questo, perché quando non parte questo, invece può nascere un po' di pregiudizio. Quest'estate io con i miei suoceri ci hanno pagato la vacanza, quindi a Cavaldonato non si guarda in bocca. Abbiamo fatto la vacanza col gruppo di CL di Varese in montagna, e lì non perché eravamo accerchiati, nel senso che erano tutti di CL. Però era evidente, a me messa nel testimonianze. Però lì il linguaggio identitario ti metteva un po' sulla difensiva perché non conoscevi nessuno. Mentre invece, appunto, in un contesto dove si fa qualcosa insieme, non è un problema come parli o cosa dici, ecco, questo volevo dire. Per cui io vivo questo come una ricchezza, no, di questo cammino, cioè di aggregarci su qualcosa da fare e che ci ben predispone a conoscere gli altri cammini.
È una diventare settario.
Sì, sì, a non chiudersi dentro i propri confini.
Io, il mio intervento non so se c'entra proprio quello che ho detto. Castrate loro voi. Ma secondo me un altro fattore comune che ci unisce è il fatto che non partiamo dall'autorità, nel senso che noi siamo un po' scoperti, nel senso che appunto o sei un carisma oppure no. Comunque non è stato un'investitura, un investimento, una cosa premeditata, dire ok, formiamo famiglie tipo francescane per andare a vivere in parrocchia, ma è un movimento che è venuto in maniera inversa, quindi un po' come, tra virgolette, noi abbiamo obbligato a pensare a questa cosa, ma quando dico obbligato non dico che siamo partiti dal nulla, ma anzi abbiamo, secondo me, fatto esperienze grazie ai carismi, alla diocesi, ai gruppi di appartenenza. Io arrivo, non so, il mio prete erano di CL, per dire, no? Quindi cioè, unisco tutto e poi sono saltato fuori io. Quindi questo saltare fuori io, ripeto, è grazie a tanti cammini messi insieme della diocesi stessa, della chiesa stessa che mi ha costruito. Però appunto, secondo me, partiamo dal fatto che noi non siamo un'autorità, cioè non siamo riconosciuti. E secondo me anche nella società moderna di adesso l'autorità non è più una cosa, uno stato di fatto, no? Cioè, penso che i parroci possono dirlo, arrivo in una parrocchia ma non è più come una volta. E quindi un fattore che secondo me ci unisce, bello, faticoso da fare una parte però di respiro dall'altra, è l'autorevolezza, cioè che ci dobbiamo un po' conquistare, quindi ti fa entrare più in contatto, in dinamismo, in relazione, non siamo il tuttofare, quindi cioè, questa cosa per me è un aspetto nuovo, perché ad esempio in missione questa autorità un po' ce l'hai, nel senso che arrivi da esperienze che altra gente l'ha fatta prima di te, tu arrivi, sei missionario, bene o male, sei una figura, come si dice, riconosciuta, vabbè, tu sei missionario.
Certo.
Qua invece sì, sei voluto vivere tu con noi insieme e lo terrai presente.
Bello, grazie.
Secondo me un'altra ricchezza è che comunque questo dono, carisma che ci è dato non è più dato al singolo, ma è dato alla famiglia, cioè innanzitutto alla coppia. E di questo noi ce ne siamo un po' accorti e ci è nata un po' la gratitudine in realtà incontrando le persone, perché forse noi lo davamo un po' per scontato, non so. Però appunto quando ci dicono ma come, cioè vi hanno chiesto questa cosa ed eravate d'accordo tutti e due, cioè quando sei d'accordo neanche su cosa mangiare a cena, dici il fatto che viene chiesto una cosa, perché il primo dono forse è il fatto che è un dono dato alla famiglia, quindi la famiglia si riconosce in questo dono che è condiviso innanzitutto nella coppia, e questa cosa forse noi la diamo anche tanto per scontata, ma agli occhi di chi ci incontra è effettivamente qualcosa che stupisce, e a quel punto vedendo gli altri stupiti capiamo che forse dovremmo stupirci anche noi.
Io vorrei problematizzare un attimo, giusto per rallentarci. No, è bello, è tutto, cioè, il problema è, secondo me, poi anche vedere quali sono i cammini praticabili per incrementare questa comunione di carismi. Mi pare però, ecco, butto lì senza averci pensato più tanto, che su questo ci sia un più ritardo adesso nell'istituzione che nel carisma, nei doni istituzionali che nei doni carismatici, come si vuole chiamarli. Mi riferivo, l'esempio potrebbe essere anche quello, appunto, del conflitto che c'era, per esempio, tra varie associazioni, tra classico CIE e l'Azione Cattolica, giusto per ricordare i tempi passati.
Dei tempi.
Cioè, mi pare che adesso anche per situazione culturale diversa, la centralità della missione, eccetera, eccetera, mi par di vedere che nell'ambito anche delle aggregazioni, delle laicali, ci sia una disponibilità maggiore, ecco, ad un riconoscimento dell'altro e ad un minimo di collaborazione. Poi però chi magari è più esperto di me può smentirmi. Sul versante dell'istituzione vedo ancora molti sospetti, molte resistenze, per certi versi giustificate, nel senso che comunque la preoccupazione è quella, appunto, che ci sia una comunione di intenti, che tutti siano a servizio della comunità parrocchiale, della chiesa, eccetera, eccetera. Però mi sembra un po' anacronistico, ecco, adesso alcune di queste resistenze. Vedo in questo senso, in maniera molto positiva, interessante, la provocazione lanciata dal vescovo a proposito della chiesa dalle genti, nel senso che questo è un altro aspetto che viene ad arricchire o a problematizzare, però a volte le due cose stanno insieme, e questa esperienza di carismi che si mettono insieme a servizio, perché lì addirittura sono carismi o pezzi di popolo di Dio, appunto, sensus fidei, che vengono, che sono anche molto diversi dai nostri, perché penso solo, appunto, all'America Latina, dove sono stati, dove siamo stati, quanto la religiosità popolare, le emozioni popolari sono presenti. Noi abbiamo vissuto decenni con l'idea, appunto, che la nostra chiesa di Milano deve solo insegnare e mai imparare. Per cui questo, secondo me, è un processo interessante, ecco, cioè il fatto che la chiesa di Milano dica adesso qui dobbiamo imparare anche da altri, dobbiamo aprirci ad altre. Questo probabilmente è un processo che può aiutare anche maggiormente uno sblocco, un'apertura, ecco, dell'istituzione, diciamolo pure anche dei parroci, soprattutto, a lavorare insieme, ecco. Non solo perché, appunto, devi chiedere il parere a qualcun altro delle decisioni che tu parroco devi prendere, alla fin fine, ma proprio per dare spazio, per creare una comunità sempre più plurale, dove davvero il popolo di Dio, nelle sue varie componenti, sensibilità, carismi, possa trovare casa. Questo secondo aspetto mi sembra ancora molto da lavorare. Però.
A me sembra bello che per arrivare, vabbè, non è la prima volta che veniamo, però penso che ognuno di noi che è qua è nel posto dove si trova perché qualcuno si è fidato di noi, qualcuno ci ha fatto la proposta e si è, come dire, ha visto in noi qualcosa che poteva essere utile, poteva servire a tutta la Chiesa. E il fatto che noi siamo in quel posto, in oratorio, in parrocchia, per una cosa grande, cioè se prima diceva per la cooperazione alla diffusione del Vangelo, cioè penso che questa sia la cosa che ci unisce, appunto, al di là di tutte le cose che ci possono dividere, che sono poi conseguenze, ma la cosa di partenza è proprio questa cosa grande che ci ha preso e che ci mette insieme, che ci fa fare quello che...
Io condivido due domande a cui non so se c'è una risposta, non c'è una risposta oggi. Una è legata a quello che diceva Don Alberto Brutto, perché parte dall'esperienza personale, per cui ho visto questo gruppo crescere fin dall'inizio, per cui da 6 a tutti questi divani. Ecco. Cioè, se questo è un tempo storico particolare in cui questa esperienza può avere senso, no? Cioè, come dire, è un tempo nella storia in cui effettivamente i carismi sono più maturi per tante motivazioni, ma anche perché c'è una vita della Chiesa che è diversa da 15 anni fa, quando eravate fatto queste con i ragazzini, cioè c'è una differenza. Se non più di 15 anni effettivamente è cambiato anche il ruolo che può avere un'esperienza così. L'altra domanda la faccio invece da abitante da pochi anni in una diocesi piccola, dove invece l'esperienza dei carismi è... non c'è, nel senso che non ci sono carismi, non ci sono movimenti, non ci sono associazioni, ci sono un po' gli scout. Azione cattolica, però è una chiesa fatta di parrocchie dove ogni parrocchia pensa per sé fondamentalmente e dove appunto alcune esperienze stanno nascendo anche attorno a noi di vita in parrocchia, giovani, famiglie, molto legata al fatto che manchino i preti, per cui molti meno preti, molte case parrocchiali vuote, quelle che non si vendono per fare dei turismi vengono riempite in qualche modo. Allora la mia domanda è se in un contesto ecclesiale così diverso invece il fatto di vivere, di mettere delle famiglie o dei giovani facilmente a vivere in parrocchia possa invece suscitare dei carismi che fino adesso non sono emersi, dei carismi laicali, cioè possa in qualche modo influire sul volto della Chiesa. E questo appunto in una però fatica anche di grande distruzione, nel senso che se qua c'è più disponibilità a vedere forme nuove, lì effettivamente come dire, la forma della Chiesa per la spazio carismi è un cambiamento ancora più grande.
Domanda, ma il carisma matrimoniale è istituzione?
Distruzione.
Ai.
Cioè, sacramento, no.
Il matrimonio come tale è un sacramento, quindi diciamo fa parte dell'elemento istituzionale della Chiesa, certo. Il carisma, come dire, che uno incontra, che condivide, eccetera, è, come dire, un dono dello Spirito perché uno assuma il sacramento del matrimonio. non solo come un dato che hai celebrato, ma come qualcosa che in effetti mette in movimento tutta la... Quindi, come dire, il carisma rende, accende una sensibilità per vivere fino in fondo il battesimo, per vivere fino in fondo il proprio matrimonio. In questo senso, il primo punto successivo era quello della... cioè il fatto che le famiglie chilometro zero, appunto, sono famiglie, cioè è una modalità di vivere l'esperienza familiare segnata da un carisma che ti rende disponibile a questo tipo di corresponsabilità. In questo senso si diversifica, credo che sia giusto dire così, cioè si diversifica dal fatto che un singolo fedele aiuti il parroco in parrocchia a fare il catechismo, a fare... Qui invece ciò che prevale è l'esperienza familiare che si mette a disposizione di una dimensione istituzionale della Chiesa, come è la presenza sul territorio attraverso la parrocchia, no? Cioè quando si dice che la prima cosa fondamentale è che voi ci siete come famiglia, perché questa è la prima vostra missione lì, questa è la vostra prima testimonianza, questo è decisivo. Probabilmente di gente che si riesce a trovare, qualche vecchietta che fa catechismo in parrocchia, la puoi trovare, ma è un'altra cosa, no? Non è che non abbia valore, per carità, io va benissimo. Cioè, qui invece però c'è un'altra questione fondamentale, cioè che la disponibilità è chiesta a voi di essere lì come famiglia, quindi condividere anche, di vivere una corresponsabilità come soggetto familiare, quindi come soggetto vocazionale, familiare. Mosso da un'esperienza spirituale, da un carisma che matura fino al punto da mettersi a disposizione.
C'è un passaggio che nel suo intervento, non vorrei averlo segnato male, quando diceva: voi partecipate a dimensione istituzionale, quindi vivete in parrocchia, in forza del carisma che viene dal battesimo e dal matrimonio. E questo mi sembra centrale. Cioè, dovrebbe essere a 50 anni dal concilio una cosa mai assodata, ma probabilmente non lo è questa cosa. E pensavo che questo in realtà, cioè, non vale per le famiglie a chilometro zero, ma vale per tutti coloro che sono battezzati e hanno ricevuto il sacramento del matrimonio. E penso che in questa nostra epoca nuova sia centrale avere una testimonianza di questo tipo che risveglia questo dato anche nel nostro popolo, nelle nostre comunità cristiane. Perché io immagino che tutti quei buoni cristiani volenterosi che si impegnano nelle nostre parrocchie non lo facciano in forza del loro battesimo, lo facciano in forza di un doverismo per cui c'è bisogno, perché me l'ha chiesto il parroco, perché se no non lo fa nessun altro, da qua tutti anche i vittimismi, se non ci sono io non c'è nessuno, e, però non in forza del tuo battesimo. Cioè non in forza di quel carisma, di quella grazia che ti ha dato lo Spirito Santo. Allora, secondo me, far nascere in noi questa consapevolezza, cioè riscoprire questa cosa, perché penso che sia questo che poi ci renda veramente capaci di vivere un carisma che è appartenenza alla Chiesa e non la distinzione della Chiesa. Cioè spesso forse nella storia si è vissuto il carisma come qualcosa che mi distingueva dagli altri, mentre il carisma non è nato così, è nato come mio modo di appartenere alla Chiesa. Francesco l'ha vissuto così il suo carisma, evidentemente, cioè non come dire faccio un'altra Chiesa o vivo un altro, cioè, ma vivo il mio modo di essere battezzato in questa modalità qua, nella povertà, nell'obbedienza. Io penso che questa sia veramente una grandissima, io vedo in questo una profezia da un certo punto di vista, cioè risvegliare le nostre comunità cristiane a vivere anche il proprio impegno come appartenenza alla Chiesa e non come modo di manifestare le mie capacità, i miei doveri, cioè, che poi è anche il proprio individualismo, ma vivere in forza del carisma battesimale, quindi del mio essere figlio, e vivere questo nella comunione. Questo sia un passaggio fondamentale che abbiamo bisogno.
E mi riaggancio a quello che dici. Mi vengono in mente le comunità, le piccole comunità di protestanti che abbiamo nei nostri paesi, nelle nostre città, più o meno piccole. laddove sono tutte quante persone che si sono, almeno ho diversi amici che sono evangelici, e sono tutte persone che hanno incontrato il Signore a una certa età, si sono fatte ribattezzare nella loro chiesa, non considerando valido il battesimo della nostro, e comunque, diciamo, non devono pensare cosa c'è da fare, oppure faccio la catechista perché me lo dice il pastore. Per loro è spontaneo, cioè, non voglio dire, nel momento in cui loro hanno scelto di essere parte della chiesa, della loro chiesa luterana divisa, e hanno scoperto Cristo, è naturaliter che si mettono a servizio, che sono nella comunità, che si sentono, se parlate con loro, loro sono perennemente in missione, senza bisogno di andare in Perù, per dire, va. Quindi secondo me, spesso dall'osservazione delle altre chiese possiamo imparare cose utili.
C'è un aspetto di questi due interventi che mi sembra importante recuperare, cioè il fatto che il battesimo animato da dei carismi rende la persona capace di collaborare alla diffusione del Vangelo. E questo di per sé, appunto, è vero, riguarda tutti, anzi, i carismi sono proprio un dono dello Spirito che serve per riscoprire questa dimensione che è propria della fede di tutti. Nella storia della Chiesa possiamo vedere appunto varie ondate di carismi che hanno come rimosso dal di dentro il popolo di Dio, proprio perché non ci fosse l'inerzia di sentirsi dentro come passivi, no? Tutti i grandi movimenti di riforma, spesso legati a dimensioni carismatiche nella Chiesa, hanno avuto proprio il compito di rilanciare questa soggettività del popolo di Dio, soggettività battesimale. Ecco, in questo senso, quando si parla di coessenzialità di dimensione istituzionale carismatica, questo è qualcosa che riguarda proprio tutti, no? Cioè la dimensione istituzionale deve poter valorizzare sempre più, peraltro, anche il compito del discernimento sui carismi. La dimensione istituzionale, in particolare appunto il carisma, il dono gerarchico, già nelle lettere di San Paolo, ha anche il compito di fare un discernimento per la comunità sui singoli carismi, perché appunto venga incluso positivamente, no? Eventualmente si fa discernimento per capire se è realmente un carisma oppure è qualcosa di altra natura. Questo però va ad indicare una dimensione che è propria di tutti i fedeli, ognuno secondo la sua modalità. Ora, l'idea di una realtà come famiglie missionarie chilometro zero, come dire, esprime in modo adulto e maturo qualche cosa che riguarda tutti. Questo è molto interessante, perché il fatto che voi possiate essere presenti in parrocchia con una come dire, caratteristica peculiare, in un certo senso non è che vi distingue dal resto del popolo di Dio, ma vi fa come dire, essere un fattore provocativo per tutto il popolo di Dio, perché voi in realtà in quella posizione riconosciuta istituzionalmente richiamate al fatto che tutto il popolo di Dio, tutte le famiglie devono collaborare alla diffusione del Vangelo. Il vostro è un riconoscimento istituzionale di qualcosa che di per sé riguarda tutti i battezzati. E questo è importantissimo, infatti questa era una delle cose che volevo poi sottolineare ulteriormente, cioè perché è importante che voi siate presenti come famiglie? Perché è proprio in questo elemento che avete la possibilità di far vedere che il Vangelo c'entra con la vita. Perciò siete un'indicazione anche per tutte le altre famiglie. Questo è interessante, perché vuol dire che il soggetto, come dicevo un pochino all'inizio, il soggetto dell'evangelizzazione, il soggetto pastorale, è un soggetto plurale, dove ognuno ha il suo compito, e non è che ci si confonde, cioè, chiaro che se uno ha il compito dell'autorità, ha il ministero ordinato, quello è il suo compito, che non va confuso. Ma il soggetto non può esaurirsi nella sola presenza ministeriale e tutti gli altri sono passivi. Ciascuno ha il suo compito e deve viverlo in piena soggettività. Allora, che in una parrocchia ci sia una corresponsabilità tra il sacerdote, dei consacrati e una famiglia o più famiglie, questo diventa molto significativo per tutte le altre famiglie, perché ti fa capire che il Vangelo c'entra con tutta la con tutta l'esperienza umana, di cui la famiglia è come una lente di ingrandimento, no? L'altra volta avevo un pochino accennato a questa cosa, che è il motivo per cui appunto tutto il discorso dei due sinodi sulla famiglia, no? E quindi la famiglia come soggetto di evangelizzazione, perché è lì dove capisci che il Vangelo c'entra con la vita, perché non c'è niente da fare, ma il prete e la suora o il frate, come dire, uno fa presto a dire, beh, fa così perché è un frate, fa così perché è la suora, ma che una famiglia viva così il Vangelo, questo allora le altre famiglie ti dicono, beh, ma allora c'entra con la mia umanità, no? Per questo una chiesa fatta solo dell'elemento gerarchico o anche solo dell'elemento di consacrazione secondo i consigli evangelici non è la chiesa nella sua soggettività vera. E se no appunto sembra che il Vangelo riguardi solo qualcuno che ha una particolare predisposizione religiosa. E invece la famiglia ti fa vedere che c'entra con tutta la vita, c'entra con gli affetti, c'entra con la nascita, c'entra con la malattia, c'entra con il lavoro, c'entra con quel fatto che poi a un certo punto ci si congeda dalla vita, cioè dentro una trama di rapporti affettivi come quella della famiglia. Per questo la prima cosa che vi si chiede è di essere presenti come famiglie, perché è lì dove fate vedere la pertinenza umana del Vangelo. No? E tra l'altro questo è anche la possibilità perché il prete e il consacrato e le consacrate ritrovino la loro giusta dimensione, evitando di essere clericali, no? Ma appunto comprendendosi come una vocazione peculiare, quella del sacerdote o della consacrata o consacrata, dentro un popolo di Dio, dove c'è il popolo reale, dove ci sono le famiglie. Non so se sono riuscito a rendere un po'.
Sì, certo. Secondo me questo aspetto che stava sottolineando adesso, almeno per noi che siamo un passo indietro rispetto agli altri, è molto rappacificante, nel senso che cioè, da una parte noi sentiamo questo desiderio, questo carisma, chiamiamolo così, crescere in noi fino ancora prima che ci sposassimo. Dall'altra, non so, la mia paturnia è sempre stata un po' quella di dire cioè non vorrei fare quella strana, nel senso io vorrei cercare che la mia famiglia, cioè vorrei che la mia famiglia continuasse a essere una famiglia normale, no?
Scusate, sembriamo normali, cioè guardate un po' in giro.
Quindi c'è il confronto con il resto della chiesa, il resto delle famiglie. Cioè, visto così, è rassicurante, rasserenante, no? Il dire, io comunque, se vado a vivere in parrocchia, piuttosto che faccio un'esperienza particolare, comunque sono un segno provocatorio da un certo punto di vista, però allo stesso tempo rimango comunque una famiglia normale come tutte le altre, no? Cioè, non so, il mio dubbio è sempre un po' quello di dire, ok, vivo questa cosa in profondità, in verità come mi sento, però allo stesso tempo neanche da essere additato come dire tu fai così perché tu sei la famiglia strana, un po' come dire tu fai così perché sei la suora, no? O sei il prete.
E capire un po' sul ruolo sulle famiglie. Noi ad esempio con le famiglie stiamo facendo molta fatica, cioè noi non siamo un segno per le altre famiglie se non viste.
Precisiamo.
Quando ci siete la pietra che va acquisito alle strade.
Stiamo ampliando gli spazi di mercato, esatto. Diciamo. Siamo anche circondati da vescovi milanesi, per adesso a qui, quindi è. Si sente. E invece la presa è una generazione di 20, 25, 30 anni che crescono attorno a noi, un po' perché con noi abita una ragazza di 25 anni e facendo una serie di testimonianze negli ultimi mesi quello che lei dice sempre è: io ai giovani, agli altri giovani dico di venire qua e stare un po' con noi per venire a vedere come può essere, a farsi una propria idea, nel senso che nel mondo in cui arrivano un sacco di informazioni su un sacco di cose, il fatto di poter fare un'esperienza autentica accanto a delle persone vere che fanno alcune scelte fa vedere delle cose, fa pensare a delle cose prima di scelte definitive, non so come dire. E questa è una roba che noi non avevamo tanto previsto, poi non abbiamo nessuna vocazione sui giovani di gestione, per cui siamo molto impreparati. Però quello che lei dice è questa cosa, cioè prima di fare delle scelte vedo un'esperienza che può essere significativa. Quanto ti vanno a convivere lo stesso, però
cioè, ah sì, esiste l'opzione.
Quindi ci può sposare anche subito queste cose qua.
Si può seguire l'ordine, mi sposo e faccio un figlio.
Sì, in realtà quello che non sembra, cioè vedere come si sta a tavola, per dire, rispetto ad altre famiglie, ecco, meraviglia. Per cui, ecco, forse c'è anche una ricaduta delle fasce di popolazione ecclesiale che non sono come le famiglie, dove invece ad Alba sono ferme, cioè niente, ci può fare questa cosa, ma siamo andati a nostra.
Io volevo dire una... fare qualche osservazione utilizzando come filtro l'insegnamento di Don Milani, che questo Papa finalmente si è deciso a portare, diciamo, in una posizione centrale rispetto al ruolo della Chiesa italiana di questi ultimi decenni. Ricordo una cosa molto interessante, non ricordo se essere in esperienze pastorali o in qualche lettera, e do ragione quindi al discorso che facevi tu, rispetto al fatto che una delle colpe della Chiesa, dal punto di vista pastorale, almeno per quello che riguarda gli anni 50, eccetera, era quello di avere trasformato il Vangelo in una favola. Per cui anche il presepe è una cosa carina, graziosa, emozionale, c'è Gesù, c'è il violetto, c'è l'asinello, c'è... e tante cose sono diventate in qualche modo, sono state mistificate, sono diventate lontane. Mi sembra che si possa dire che forse l'esperienza delle famiglie che vivono in canonica, in generale che si impegnano in parrocchia, di quelle che vivono in canonica e che hanno una presenza, permette di smitizzare, cioè mi collego al discorso di il frate è frate, la suora, il prete, grazie che lo fanno, anche perché sono figure che per i laici sono un po' lontane, hanno una vita da, diciamo, da singolo, per realtà hanno una dimensione comunitaria, bla 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 bla. Però ecco, in questo modo si incarna, cioè la possibilità di seguire il Vangelo, di vivere secondo il Vangelo, di soprattutto cercare di testimoniarlo, e la possibilità di evangelizzare diventa una cosa di incarnato, in cui gli altri, rispetto alla quale gli altri possono dire si può, si deve, adesso si deve è la fase di secondo me, prima c'è il si può, dopo che si capisce che si può arrivare con la maturazione se sono cristiano, se sono battezzato e poi anche se ho il sacramento del matrimonio, allora devo. Sempre con questo e sempre utilizzando il pensiero di Don Milani, mi ricollego un attimino a quello che dicevi tu, perché è vero che sicuramente ci vuole molta umiltà, e sicuramente i nostri carismi non devono essere utilizzati per differenziarci, anche perché è una cosa brutta in sé, ed è un rischio che storicamente nella storia c'è stato, ma io lo vedo, cioè nella mia esperienza di vita l'ho visto anche rispetto ad alcune persone che parlano, quelli di CL, nella mia esperienza, ho detto CL, potevo dire anche Francescani, cioè noi siamo così, ok? Dobbiamo dire che Leopardi era cristiano anche se non lo sapeva, per dire, ok? Cosa che mi ha sempre colpito. Non mi riesco ad abituare a questa cosa. Oppure con i salesiani, io ho lavorato in una scuola salesiana e sono rimasto cristiano nonostante tutto. Però mi ricordo una cosa molto bella che lessi, perché non dobbiamo comunque mortificarci troppo, cioè noi dobbiamo stare bene nelle cose che facciamo, perché se il carisma è il nostro carisma, e se Gesù ci chiama alla felicità, allora noi possiamo avere delle difficoltà da affrontare, possiamo avere anche delle montagne, possiamo avere anche delle sofferenze, però dobbiamo stare bene, se no non è il nostro posto, se no non è il nostro carisma. A questo proposito ricordo, c'era una signora che aiutava a Barbiana, Don Lorenzo Milani, con i suoi ragazzi, una professoressa che si chiamava Adele. Questa professoressa che fu un'amica per sempre, per lui, un giorno se ne uscì con un'espressione che fece arrabbiare enormemente Don Milani, perché le disse: ma almeno non mi piacesse venire qui. Questa cosa fece imbestialire Don Milani, perché aveva capito cosa c'era dietro. Dietro c'era l'insegnamento del catechismo, delle figure sacerdotali, eccetera, eccetera, che aveva detto: se tu fai una cosa e la fai contro la tua volontà, allora è veramente servizio. Se non ti piace, è la cosa giusta. Dobbiamo stare attenti a non entrare anche, e il rischio ci potrebbe essere, in questa cosa. Cioè, se una cosa, se ci tirano le pietre, allora è veramente servizio. Sì, probabilmente sì, però ci dobbiamo stare bene con le pietre che ci tirano. E se non ce le tirano?
Meglio.
E poi un'ultima cosa rispetto a quello che dici tu. Io ho condiviso tutto quello che ha detto fra
Paolo.
Paolo. E vale però questo, dobbiamo stare attenti, nella dimensione della famiglia vale per noi coniugi e vale per i nostri figli fin tanto che noi siamo nella, come dire, nella prospettiva di poter decidere per i nostri figli. Per esempio, mio figlio ha 7 anni, Giuseppe è il più grande, io non lo so se fra 5, 6, 7 anni vivere in canonica non può diventare un problema relazionale in una società come quella nella quale viviamo, non lo posso sapere. E la nostra missione in primis sono i figli, non è per scoraggiare, dico, anche perché qua che fate un figlio, cioè passano 10 anni, 12 anni, 13 anni, che escono grandi, no, che fate un figlio, che diventano grandi.
Se volete che aspetti dei figli grandi, noi siamo
no, ma questa sarebbe una cosa in realtà molto importante.
No, è una cosa molto importante, certo.
Cioè, questo bisogna sempre tenerlo da conto, però tranquillo, cioè fino a quando io non hanno 10 anni, però poi il problema si pone.
Io avrei qualche video, perché rivederlo e crescono. Cioè, io mi rendo conto che mia figlia, nonostante i suoi 15 anni, inizia a avere momenti di crisi, anzi, già lo sta vivendo bene. Cioè, non vorrei che passasse il messaggio, ormai crescono e oh mio Dio, ci vengono fuori tutti i problemi del mondo.
No, non volevo dire questo, volevo dire però che bisogna tenere conto anche di questo. Non ce le variate, non ce le
variate.
Se va tutto bene,
abbiamo 7 minuti. E dopo 7 minuti c'è una comunicazione di servizio.
Ok, io volevo sottolineare due cose degli ultimi interventi che avete fatto. Allora, il primo è la questione della normalità, che mi sembra una cosa significativa. Cioè, diciamo, l'esperienza nella quale siete, l'esperienza delle famiglie missionarie chilometro zero, è che vi si chiede di essere famiglie e vi si chiede di essere famiglie normali, cioè che vivono la dinamica, la drammaticità anche della vita familiare come te, quindi anche la bellezza, l'attrattiva, no? Questo secondo me è un fattore interessante, perché è proprio dove la parola normale vuol dire che noi condividiamo la condizione comune di tutti gli altri uomini. Quindi normale non vuol dire perfetta, non vuol dire che non c'è l'esperienza del limite, ma che chi vi incontra, chiunque sia, possa sentire che avete in comune la stessa umanità. Quindi gli affetti, il lavoro, il riposo, gli inizi, le crisi. Cioè, che partecipate dell'umano comune. Perché è sul terreno dell'umano comune che bisogna far vedere che il Vangelo c'entra con la vita, non sulle cose iperuraniche. Cioè è sul terreno dell'umano comune che devi far vedere che il Vangelo è pertinente all'esistenza. Questo mi sembra un punto chiave. Quindi vi si chiede di partecipare all'umano comune per far vedere lì la pertinenza umana e quindi anche universale del Vangelo. E poi appunto ognuno incontra, credo che ciascuno di voi, vivendo anche in situazioni culturali, ecclesiali diverse, dovrà declinare questa intuizione secondo le famiglie che gli sono date, secondo la circostanza, il vescovo che ci sarà in quella zona lì, piuttosto che il parroco che c'è lì, che non è indifferente. Adesso vado sul secondo punto che mi vorrei sottolineare, se c'ho ancora 3 minuti e mezzo, che è la questione relativa allo stare bene, alle pietre. Questo è molto interessante perché questo mette l'accento sulla questione della missione. Cioè la missione, e qui lo dice molto bene soprattutto quel passaggio di Evangelii Gaudium, dove il Papa dice io sono una missione, non io faccio una missione, no? Cioè deve far vedere che la missione deve essere il luogo dove viene fuori la tua umanità, no? Che comporta anche ovviamente sacrificio, rinuncia, però dove vedi che è una possibilità dove la tua umanità fiorisca. Cioè la missione non è uno schema che si impacchetta sopra la vita, cioè la missione è la verità del tuo volto umano. Quindi in questo senso una famiglia missionaria è una famiglia che è chiamata a inverare il suo volto di famiglia, non ad aggiungere qualche cosa di strano. Cioè in questo senso, questo è da tenere a mio avviso molto presente dal punto di vista proprio della dinamica della vita spirituale, cioè vivere questa missione deve farvi bene, cioè deve farvi crescere come famiglie, che non vuol dire che non ci sono le fatiche, assolutamente no, però lo dicevo già l'altra volta e mi sembra un punto importantissimo, dovete imparare a distinguere molto bene le fatiche, perché c'è una fatica che vi logora e non fa bene e c'è una fatica che fa crescere. Allora non si può l'idea di dire mettiamoci l'elmetto e partiamo, cioè bisogna fare, occorre che la vostra umanità verifichi che vivere l'essere famiglie missionarie vi fa crescere come famiglie. Cioè questa è una cartina di tornasole importantissima. Cioè uno, devo dire, deve stare bene in questo, cioè deve crescere umanamente nella sua missione. Questo è per tutti, per i missionari, per i preti, per le suore, per i frati, per le famiglie. Cioè la missione deve far crescere l'umano. Deve far vedere che è una possibilità grande per la tua umanità, per il modo in cui vivi gli affetti, il modo in cui vivi il rapporto con i figli, con la moglie, col marito. Cioè la missione diventa una chiave di lettura straordinariamente positiva e valorizzante della tua vita. Non è una maschera che ti metti sopra la missione. È la tua umanità che deve fiorire nella missione. Questo è un punto importantissimo, secondo me, da tenere presente. Appunto, il grande errore, secondo me, è quando si confonde la missione con una cosa da fare. Questo è un altro punto da tenere, come dire, in questo senso il Papa è molto interessante quando ha detto io sono una missione, non io faccio delle cose, no? Cioè diventa un modo di sentire se stessi, un modo di vivere il tempo, di abitare lo spazio, di sentire la vita, di vivere gli affetti, di vivere la relazione genitori-figli. Cioè la missione introduce una modalità di relazione, che vuol dire essenzialmente che tu sei mandato da qualcuno, sei mandato insieme ad altri, sei mandato a qualcuno. Allora impari a riconoscere che la tua vita è afferrata da questo, no? Allora guardi la moglie come qualcosa, come una realtà che ti è data per vivere la tua umanità. Guardi i tuoi figli come realtà che ti è data perché tu impari a vivere la tua umanità con loro. Il parroco che ti è dato impari a farci corti a partire dal fatto che sei stato mandato lì, no? Che ti può corrispondere, ti può non corrispondere, e così come il vicario di zona ti può corrispondere, però non è che io vado a cercarmi solo il vicario di zona che mi corrisponde o solo il prete che mi corrisponde, perché sennò non è più una missione, diventa un'altra cosa, no? Perché io devo imparare a mettere la mia umanità dentro quei rapporti che mi sono dati, no? Questo è un punto importantissimo, cioè la missione mi fa imparare a vivere anche una situazione che può avere degli elementi di non corrispondenza, ma è proprio la missione che me li fa abbracciare, no? Come luogo dove la mia umanità deve venire fuori, no? Questo secondo me è un punto importante, altrimenti, come dire, un carisma rimane involuto se non arriva fino a questo punto. Mi spiego? Cioè, se sto solo con quelli che mi corrispondono, cioè rimane involuto, uno va benissimo, cioè all'inizio va anche bene, no? Ma uno poi, come dire, l'esperienza adulta di un carisma è la capacità di attraversare quello che ti è dato. O peraltro è così anche nell'esperienza matrimoniale, perché all'inizio ti innamori della persona, ma dopo ti accorgi che la persona ti è data e devi accoglierla perché ti è data, non perché ti corrisponde, altrimenti rimani un bambino umanamente, no? Un amore adulto quando sa amare colei e colui che ti è dato nel mistero della fede, no? Allora, questa secondo me è una chiave un po' di lettura, cioè essere presenti come famiglie e come famiglie missionarie, ma non dove la missione è una cosa da fare, ma è un modo di percepire la vita, no? Di vivere gli affetti. Quindi c'entra con la vita di tutti i giorni. Forse ho sforato i 7 minuti.
Durante la discussione abbiamo fatto un sondaggio con WhatsApp per cercare di votare i due passaggi che hanno colto di più, no? E dai messaggi che sono arrivati sono emersi questi due passaggi. No. Grazie Giovanni per il voto anche. Un passaggio era: uno dei criteri per verificare l'autenticità di un carisma è la capacità di stimare il carisma dell'altro. No? Questo è stato stravotato, siamo qui in 50, sono andato 80 voti. Questo veramente. E poi quello più votato fin dal principio della discussione, proprio il primo che ha vinto, è questo: imparare a vivere l'umanità dentro i rapporti che mi sono dati. Ecco, questo fin dalle 11 di stamattina è stato votato ampiamente, con i ringraziamenti di tutti, verso Fra Paolo, di quelli che hanno votato.